Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Bene, ci siamo. Un saluto da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao
a tutti.
Ciao Stefano, ben trovato come sempre. E allora, ci siamo. Intanto, permettimi anche di salutare in questo momento gli amici di Italia 7 in Toscana che si sono collegati con noi sul canale 17 del Digitale Terrestre. E allora, caro Stefano, ti voglio chiedere anche a te, insomma, purtroppo oggi parleremo naturalmente di tante cose legate a questo meraviglioso sport che raccontiamo tutti i giorni, nonostante le vicissitudini del nostro calcio non esaltanti. Purtroppo c'è questa notizia di stamattina della scomparsa di Evaristo Beccalossi. Prima siamo riusciti ad intercettare al volo proprio Gigi Cagni, che lo ha conosciuto giovanissimo, proprio all'età di 16 anni. Ti saluta tanto, tra l'altro abbiamo preso al volo perché oggi non poteva.
Grazie,
negli orari successivi ha detto salutami tanto Stefano. Insomma, io ho detto prima, ha rappresentato qualcosa di un calcio diverso, lontano, romantico,
esatto.
Quindi volevo chiederti un tuo pensiero.
Sì, anche l'interpretazione del ruolo, due cose da separare. C'è certamente l'uomo straordinario, io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
solare.
Ironica, solare, esatto. E quindi condoglianze alla sua famiglia e un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato quella persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio televisivo, mi ricordo Beck come Bach.
Grande,
Bach era il compositore,
sì, sì.
Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è l'irrazionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
Beh, tu eri anche un po' anche così, no, come calciatore.
Beh, insomma,
un po'
le imprecazioni magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi. Sì. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi Inter, cioè, che poi rappresenta un po' il paradigma dell'essere tifoso dell'Inter, no? Pazza Inter, cioè dell'inno, di quello che è stato,
sì,
di quello
sì,
che
sì, sì.
E quindi Beccalossi ci stava benissimo.
Pensa,
all'Inter, poi
Brera
è stato anche al Monza,
lo definiva Driblossi,
alla Samp.
Driblossi. non lo aveva soprannominato perché c'era questo dribbling pronto sempre in canna. E va bene, dai, è anche bello ricordare questi giocatori.
Ha ispirato poi anche Paolo Rossi, il comico, con due errori dopo in 8 minuti contro il Bratislava.
Ti ricordi, pure quello.
È stata anche, voglio dire, letteratura e teatro.
Certo,
quindi
certo.
Non un personaggio, diciamo così, una persona straordinaria, non ordinaria naturalmente, e si allontanava anche, c'era questa cosa dalla mediocrità, cioè lui non è mai stato un uomo mediocre, non è mai stato un calciatore... Sarà un calciatore fortissimo, quindi lui però la mediocrità
non gli piace.
O è tutto o niente,
o
no?
Tutto o niente.
No, o l'eccellenza o l'insufficienza, cioè Beck sì. È stata sta roba qua, ma insomma straordinaria.
Sì, poi c'è un amico che ci scrive: beh, Beccalossi fa scopa con Vincenzo D'Amico, simpatici fuori e dagli schemi sia in campo che fuori. Infatti
vero, sì.
Erano due giocatori molto simili da questo, tra l'altro due numeri 10, dai, perché poi all'epoca il 10 aveva un significato, adesso mi permetto di dire che è qualcosa di diverso. Prima il 10 era il giocatore proprio più tecnico, più forte, quando tu avevi quella maglia sulle spalle,
sì.
Rappresentavi quel tipo di ruolo. Vado a salutare Raimondo De Magistris.
Ciao,
ciao Raimondo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e ben trovato. Scusaci di questo ritardo, ma era doveroso fare
un
incipit di questo tipo. Tra l'altro abbiamo letto anche i pezzi di approfondimento di tutto Mercato Web, che ha descritto un po' tutta la carriera di questo calciatore che ha segnato un tratto importante della storia dell'Inter e del calcio italiano. Quindi è giusto anche ricordarlo e soprattutto anche mi piace molte volte quando abbiamo questi calciatori che appartengono a quel calcio che io definisco sempre un po' più romantico, magari i più giovani hanno visto soltanto le immagini, eccetera. È bello anche sentirlo raccontare da chi li ha vissuti, da chi li ha conosciuti, Oggi per esempio c'è Gigi Cagni che abbiamo avuto prima, ha detto: beh, io mi ricordo quando mi fece un dribbling, mi fece il tunnel in allenamento, io mi sono fermato e gli ho detto: non t'azzardare mai più a fare una cosa del genere. E lui ha chiesto scusa, capito? In allenamento. Poi dici in campo fai quello che vuoi, perché ma in allenamento
i,
no.
I tunnel del back erano umilianti.
Erano umilianti.
Cioè, non erano casuali, così fortuiti, istintivi, sì, ma ragionati. Sì, quindi.
Sentite, prima di andare ad un altro tema, vi voglio chiedere, Raimondo, parto da te, un pensiero anche su quella che è stata la partita di ieri sera. L'Arsenal va in finale dopo 20 anni. Dopo 20 anni, sì. Va in finale di Champions, e pensa, sono andato a leggere i nomi di quella squadra lì, c'era, vabbè, Wenger in panchina, ma c'era anche Fabregas, sì, in campo, eh? C'era Henry, insomma, sì. 20 anni dopo la finale.
Quello insomma era un Arsenal, forse per certi versi anche alla fine di un ciclo, del lungo ciclo Wenger che iniziò a finale 90 con City, Henry, con Kanu, con Pires, con Will Ford, Bergkamp, cioè quello è stato un Arsenal che ha fatto innamorare mezza Europa. Ed era davvero una squadra straordinaria. Questa è una squadra molto diversa, questa di Arteta, che però insomma sembrava a un certo punto della stagione, fino a una settimana fa, andare incontro al solito copione dell'Arsenal degli ultimi anni, cioè una squadra che parte fortissima e poi però nel momento decisivo della stagione viene meno, che non ha i giocatori di personalità necessari per supportare i successi. Invece poi nel giro di due sere è cambiato tutto, perché adesso in Premier League è di nuovo padrone del suo destino dopo il pareggio del Manchester City sul campo dell'Everton, quel 3-3, e quindi l'Arsenal adesso è primo, e se li vince tutti, anche se poi non sarà semplice, la prossima è con l'West Ham che deve salvarsi in ogni modo, uno dei derby più caldi di Londra, insomma partita complicata, però l'Arsenal adesso è padrone del suo destino in Inghilterra. E ieri ha fatto il suo contro l'Atletico Madrid. Non ci aspettavamo, almeno io non mi aspettavo una gara più spettacolare di quella che abbiamo visto. E poi non so voi, vedendo la stagione dell'Arsenal e dell'Atletico Madrid, una squadra molto solida, anche qualche episodio girato a favore, però visto il cammino dell'Arsenal in questa Champions, una squadra che non ha mai perso, forse in fondo è anche giusto così, cioè è giusto anche che i Gunners tornino a giocarsi questa finale di Champions.
Do anche il buon pomeriggio a Francesco Montervino. Ciao Francesco, ben trovato.
Ciao Francesco.
Salve, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Un pensiero anche da parte di Stefano sull'Arsenal che va in finale. Arteta, che c'entra questo obiettivo?
Sì, un percorso importante ha fatto l'Arsenal anche nella prima fase, quindi poi si è perso un po', un calo fisiologico, adesso si sta riprendendo, come ha detto anche giustamente Raimondo, il pareggio tra Everton e Manchester City ha ridato un po' di entusiasmo.
Sì.
Visto un Arsenal un pochino più, no? Sgombro con la testa, ha fatto un'ottima partita e i punti poi ha meritato
i punti, sì.
Di centrare questa finale che poi ricade, come ha detto, dopo 20 anni, credo che quella poi la finale la persa in finale col Barcellona
Messi,
di Guardiola.
Credo di sì, sai, vado a vedere perché c'ho questo, però era, credo di sì. E vabbè, quindi in finale, Francesco, anche un tuo pensiero, che poi aspettiamo stasera la grande attesa, perché insomma stasera i due allenatori hanno già detto che non andranno a snaturare la loro natura, quindi si gioca così.
Non vedo per quale motivo dovrebbero farlo, voglio dire, non sarebbero loro. Vabbè, tenendo conto che la partita di ieri è chiaramente è stata per le due semifinali quella meno aspettata, perché tanto tutti si aspettano la finalissima anticipata di stasera. Però secondo me dalla partita di ieri ne viene fuori un Arsenal che anche in finale potrà dire la sua. Ieri ho rivisto una squadra che...
c'era Guardiola in panchina.
Una squadra in qualche modo che ha fatto la partita, ha avuto secondo me una qualità migliore rispetto alle ultime settimane, e questo si fa evidenziare quanto è importante l'aspetto mentale, perché è chiaro che il risultato negativo del City ha permesso a questa squadra secondo me di andare in campo ieri anche con una situazione mentale chiaramente diversa. Quindi se oggi dovessi dirti cosa pensi di quella che potrebbe essere un'ipotetica finale fra Bayern e Arsenal o Paris Saint Germain e Arsenal, io non sarei così convinto insomma che poi dovessimo vedere potremmo vedere insomma un Arsenal sconfitto.
No, infatti vediamo, se poi quando si va in finale tutto... No, intanto stavo leggendo, era Rijkaard,
Mi sono confuso con la finale di Roma tra Barcellona e Manchester, perché c'era là, c'era Guardiola, 2009.
Vai.
No, dicevo, su quest'Arsenal che è anche un po' italiano, perché al netto di Calafiori, che ieri poi forse è stato tra i meno brillanti, però comunque era uno dei titolari dell'Arsenal di Arteta. Però insomma, questa è una squadra costruita la scorsa estate da un direttore sportivo italiano, che è Andrea Betta, che tra l'altro è l'Atletico Madrid.
Fino ha litigato pure con Simeone ieri sera.
Che ha litigato anche con Simeone dopo tanti anni insieme e che ha portato nella sua organigramma anche un dirigente che poi lo stesso Montervino conosce molto bene, come Maurizio Micheli, che era a Napoli fino a poco tempo fa, oggi è capo scout dell'Arsenal. Che ha scovato tanti campioni in questi anni, anche al Napoli, insomma Kvaratskhelia è uno dei tanti, ma è stato uno dei migliori dirigenti che abbiamo avuto in Italia, lui come Berthe, che adesso invece fanno le fortune dell'Arsenal.
È vero.
Sì, diciamo che loro come scouting sono straordinari, poi essere un grandissimo osservatore e individuare grandi calciatori, magari poi sotto il punto di vista della direzione sportiva e quindi fare il direttore, è ben diverso, e poi c'è una gestione dei calciatori, però Maurizio ha dimostrato negli anni di Napoli di essere un grandissimo osservatore e di scovare tantissimi talenti, uno degli ultimi sicuramente Kvara.
Sì, intanto poi andiamo su Napoli perché mi ci state portando e quindi voglio chiedere una cosa, però vado subito velocemente a leggere, stavo dando un'occhiata, mi piace sempre tornare un po' indietro a quella finale lì di 20 anni fa dove c'era l'Arsenal. L'Arsenal metteva in campo Lam tra i pali, Eboué, Touré, Campbell, Cole, Pires a destra, Gilberto Silva, Fabregas, Leb davanti, Ljungberg e Titi Henry. Insomma, dall'altra parte c'era Eto'o, Ronaldinho, Edmilson, Deco, Van Bommel, insomma c'era una bella squadra pure dall'altra parte. Va bene, l'allenatore era Rijkaard, infatti poi Guardiola arrivò dopo.
Sì, no, mi sono confuso con la finale di Roma tra Barcellona e Manchester col colpo di testa di Messi, no?
2-1. Sì.
A proposito di Ronaldo, Messi, penso, 2009.
A proposito di Napoli, Raimondo, situazione allenatore, perché insomma da Napoli cominciano a venire forti delle voci su una Conte un po' più lontano, crescono le quotazioni di Sarri, si inserisce pure Grosso. Come siamo messi, Raimondo?
Siamo messi che Marco, dobbiamo aspettare questo incontro tra Conte e De Laurentiis, che a questo punto che arriverà una volta blindato il posto Champions, e quindi verosimilmente la prossima settimana, perché il Napoli prossima settimana potrebbe essere certo della qualificazione, dovrebbe essere certo della qualificazione alla prossima Champions League. A quel punto, senza più obiettivi, si potrà decidere il futuro. Conte più lontano da Napoli ad oggi soprattutto perché si parte poi da posizioni molto distanti ad oggi, cioè da un lato c'è l'ambizione di un allenatore che vuole ricostruire una squadra vincente, vuole essere tra le favorite il prossimo anno per tornare a vincere lo scudetto, una squadra competitiva anche per fare bene finalmente per Conte anche in Europa, e dall'altro lato però c'è un Napoli che dice calma, cioè, dopo 2 anni di grandi investimenti, dopo un bilancio in rosso lo scorso anno, un bilancio in rosso che sarà anche il prossimo, il Napoli deve ripartire dai conti, quindi deve abbassare il suo monte ingaggi, deve rimettere in rosa giocatori anche di prospettiva con cui poi fare quelle famose plusvalenze che hanno fatto la fortuna della gestione De Laurentiis, da Cavani, Higuaín, Lavezzi e tutti quelli che sono venuti dopo. E quindi le due prospettive sono queste qui. Come queste due prospettive possono andare avanti insieme? Questo è complicato capirlo, la prossima settimana verrà messo un punto su questa vicenda. Certo si parte da presupposti di base molto distanti oggi, cioè un anno fa c'era la possibilità Juventus, poi Conte preferì restare, però il Napoli e Conte e De Laurentiis viaggiavano più o meno sulla stessa lunghezza
d'onda. La distanza dove sta, scusami Raimondo, sta nel fatto delle richieste, cioè ci sono delle richieste che il Napoli non può sostenere? Ti faccio questa domanda.
Sì, c'è soprattutto una squadra che per come la pensa Conte è difficile da tenere in piedi, okay, in termini di conti. E quindi è quello il presupposto secondo me che oggi vede insomma Conte e De Laurentiis partire da due punti di partenza molto distanti. Poi nulla vieta che si arrivi a un accordo, poi ci sono tante variabili, c'è da capire Conte cosa ha sul piatto. Ad oggi possibilità nazionale, ma resta una possibilità, lo stiamo vedendo con Malagò, emerge una novità al giorno e quindi la sua candidatura oggi c'è, domani chissà, da qui al 22 giugno è lunga, certo, mi permetto di dire. E quindi, e però poi per i club ad oggi in Italia non c'è nulla per Conte, quindi anche questo può fare la differenza, ma Conte potrebbe tranquillamente decidere di andar via e restare fermo un anno, poi però c'è da trovare un accordo per la risoluzione eventualmente, ricordiamo come finì all'Inter, insomma, con Marotta che spostò un assegno piuttosto impegnativo in quella circostanza, non credo che De Laurentiis possa abbia intenzione di fare lo stesso, insomma ci sono tanti punti interrogativi, però dobbiamo tornare al punto di partenza, cioè un incontro tra Conte e De Laurentiis che dovrà avvenire una volta centrato l'obiettivo Champions. Se ad oggi questo incontro non c'è stato perché il Napoli matematicamente non è ancora sicuro Champions. Del allora, posto Champions.
Chiedo a Montervino e Stefano, una sensazione, come va, che cosa pensate? Cioè,
Conte... Devi capire, facendo un po' di giro di parole, che siamo alla resa dei conti, se Conte si accontenta il Napoli può contare su Conte,
altrimenti
e quindi stiamo parlando di nulla.
Quindi non
stiamo parlando di nulla, perché conosciamo tutti quali sono le esigenze ogni volta che esprime Conte all'inizio di ogni campionato, prima di iniziarlo un campionato, quindi io credo che siamo di fronte, possiamo parlare di quella che potrebbe essere una separazione tra le parti. L'unica cosa importante in questo momento di ballo è la situazione contrattuale, che chiaramente con un contratto mi pare da 8 milioni circa di euro netti sia un contratto molto oneroso per il Napoli, e quindi come diceva giustamente prima
Raimondo,
De Laurentiis non è avvezzo a fare degli incentivi all'esodo di un certo tipo, così come Conte non è avvezzo a lasciare facilmente quello che potrebbe essere il suo ingaggio, quello che può essere il suo ingaggio. Quindi di conseguenza credo che si arriverà a quella che può essere una risoluzione, qualora, ipotesi secondo me unica, ci possa essere una situazione nazionale che si possa aprire per Antonio Conte, perché oggi un club italiano sicuramente no, ma anche europeo di un certo tipo che possa permettersi le prestazioni di Conte credo non ci sia. Quindi potrebbe essere solamente, a mio avviso, ingolosito da un discorso pluriennale della nazionale italiana.
Allora facciamo una cosa, facciamo questo scenario che si arriva alla separazione, perché insomma ci sono, diciamo così,
dei presupposti.
Si arriva alla separazione, vi metto lì due nomi, ditemi secondo voi quale potrebbe essere in questo momento quello più diciamo idoneo per il post, per l'eventuale post Conte. Stefano, parto da te, ti metto Sarri perché sta crescendo, comunque poi magari Raimondo ci dice se questa cosa si sta sviluppando o meno. Vicino a Sarri ci metto anche Grosso, perché anche il nome di Grosso è un profilo comunque interessante, è un allenatore che ha fatto molto bene con il Sassuolo quest'anno, non ci facciamo così, non siamo prevenuti sul nome, perché ricordiamo che Sarri quando arrivò al Napoli aveva allenato l'Empoli, quindi veniva dall'Empoli, quindi non stavamo parlando
tu
di
dici
una...
potrebbe ripercorrere le orme
vi chiedo
del,
quale
del
potrebbe
Sarri
essere, oppure se ne avete un altro buttate lì se ne avete un altro, io ho messo questi due nomi perché prendono quota. Stefano.
Beh, insomma, questo c'è sul mercato, perché, però sarebbe una scelta, insomma, non di ripiego da parte dei lavoranti, però sarà abbastanza sorprendente, insomma, il ritorno di Sarri, dico, nulla toglie, che poi potrebbe fare anche meglio.
Sarebbe romantico.
Sarebbe romantico, sono d'accordo, e magari si potrebbe togliere quella soddisfazione negata con i 91 punti, là, l'albergo, sì, lo scudetto perso l'albergo, la Juve, insomma, che poi alla fine ha fatto il controsorpasso, insomma, stiamo parlando di punti incredibili che di solito con 91 punti vince lo scudetto. Si potrebbe togliere anche sul finire di carriera, Sarri, questa soddisfazione, questa possibilità. La squadra ce l'ha. Cioè, manterrebbe anche Olidine nella rosa, possono partire 3-4 giocatori, poi rivedere un po' l'organico, ma Marco, credo che il Napoli resti competitivo, Conte o non Conte, Sarri o non Sarri, o Grosso o non Grosso. Poi ci sono delle differenze tra Conte, Sarri e Grosso. Non abbiamo tempo per parlarne. Conte è una garanzia da questo punto di vista. Grosso è una bella, intrigante scommessa. Anche io sono per dare chance, possibilità anche alla nuova generazione che avanza, ai nuovi allenatori, perché tra poco anche questo pacchetto di grandissimi allenatori.
Prima o poi,
voglio dire, no? Cioè, non dico che. Ma insomma, sono sempre quei 4-5 nomi e facciamo sempre i soliti nomi. Ecco, sarei sorpreso. Invece cioè, della scelta sul ritorno di Sarri sarei molto
molto perfetto.
La verità.
Montervino, come la vedi?
No, beh, sicuramente il ritorno di Sarri sarebbe romantico, perché è stato l'allenatore che probabilmente nella storia del calcio Napoli ha fatto esprimere alla squadra il miglior calcio mai visto a Napoli, tenendo conto che non ha vinto nulla nei 3 anni di Sarri. Noi dobbiamo essere chiari, il Napoli non ha vinto nulla, neanche la Coppa Italia, quindi sarebbe come un far tornare un qualcuno a Napoli che ha lasciato un lavoro incompiuto. E onestamente la vedo un'ipotesi romantica, sarebbe un allenatore ben visto e amato dalla piazza, proprio perché la piazza stessa lo reputa tra i migliori, se non proprio il miglior allenatore che ha avuto il Napoli nella storia. Tra l'altro la squadra, a mio avviso, ha anche delle qualità che possano convincere Sarri a tornare a Napoli. Detto questo, anche io però sono la penso come Maurizio sul fatto che dare la possibilità a nuove leve di potersi esprimere come Grosso, ma anche lo stesso Farioli, questa tipologia di allenatori qua che hanno anche fatto bene all'estero, potrebbero essere delle opzioni non indifferenti. Di certo, questa è per me una convinzione, io sono convinto che qualsiasi allenatore di questo tipo di allenatore possa arrivare a Napoli, la qualità del gioco del Napoli potrebbe migliorare, perché Conte ti dà una garanzia, quella del risultato. Oggi tu avresti un dubbio prendendo chiunque al posto di Conte, il dubbio su arrivare o non arrivare al risultato ce l'hai, e con Conte a mio avviso non ce l'hai, però nello stesso tempo mi toglierei anche il dubbio di poter dire che secondo me il Napoli, con qualsiasi altro allenatore di questa caratura, di questa qualità, non migliori la propria qualità di gioco.
Raimondo?
Allora, i nomi sono questi e sono diversi i sondaggi, ma è inevitabile, cioè è chiaro che in questo momento c'è il contatto con Sarri per capire se eventualmente sarebbe disposto, ma anche un anno fa fu così, ricorderete anche allora addirittura i contatti con Allegri, no? Poteva essere una possibilità per il Napoli quando a un certo punto la Juventus provò a prendere Conte, poi non ci riuscì per Conte come per Gasperini, quindi Sarri, quindi un'idea può essere Grosso, e quindi un contatto c'è stato anche per Maresca. Qui però c'è un discorso economico anche importante, c'è soprattutto un Manchester City in ballo, perché Guardiola potrebbe salutare dopo una lunga epopea alla guida del Manchester City, e Maresca sembra un po' l'erede designato. C'è anche Vincenzo Italiano come possibilità, che non possiamo trascurare, perché è sicuramente uno di quei nomi che è nella testa di De Laurentiis già da qualche anno, e che quest'anno insomma lascerebbe volentieri Bologna. Si è un po' pentito lui di aver detto no al Milan un anno fa dopo la vittoria della Coppa Italia. Allora quell'entusiasmo post vittoria della Coppa Italia lo travolse, decise di rinnovare col Bologna, poi però questa stagione è stata abbastanza deludente. Resta però uno di quegli allenatori di cui parlavamo, il rampa di lancio, che spesso hanno fatto le fortune del Napoli dai tempi di Mazzarri in poi. Cioè il Napoli da questo punto di vista è stato un grande club per tanti allenatori per fare il passaggio in più. Sarri sarebbe invece una scelta contro tendenza, contro corrente, cioè non sarebbe una scelta da De Laurentiis, che tendenzialmente ha sempre oscillato tra due tipi di allenatori in questi anni: o il giovane emergente o la grande star internazionale, se pensiamo da Benitez in poi, con Ancelotti e poi lo stesso Conte. Diciamo che oggi Sarri non è né l'uno né l'altro in questa tipologia di allenatori, però sì, sicuramente è una possibilità. Io sposo un po' le tesi di Stefano e di Francesco, cioè io andrei su un allenatore emergente, quindi sull'italiano di turno, anche perché questa nuova generazione di allenatori, Farioli in Portogallo, Company in Bundesliga, Christian Kivu in Italia, ha già iniziato a vincere, sta portando nuove idee, l'idea di segnare un gol in più dell'avversario e non l'idea di vincere con la miglior difesa del campionato, e quindi è un'idea anche affascinante, entusiasmante, da capire però se De Laurentiis poi eventualmente col
ma Grosso lo vedete pronto.
Poi tanto vale la pena rischiare, Marco,
sì.
Perché
Grosso,
tanto hai vinto con Spalletti e
molto
Conte,
verso la Fiorentina
cioè De Laurentiis se pensa di poter vincere lo scudetto con Grosso, magari è la prima volta un Grosso ci riesce, ma insomma deve capire, deve far capire anche soprattutto i tifosi del Napoli che probabilmente sarà difficile vincere uno scudetto, tanto uno ci prova, ecco, chi con l'Inter, però tu hai vinto lo scudetto con due allenatori gestori che hanno, voglio dire, ampio raggio di sono molto liberi di decidere, Spalletti e Conte, cioè tu hai vinto quando ti sei appoggiato a questo tipo di figure di allenatori,
certo,
quando tu hai scelto le cose non è che sono andate benissimo, anzi o no, Garcia mi sembra di capire,
sì,
quindi non lo so, attenzione, cioè, se tu scegli grosso, Chivu, questi profili, Farioli, non sbagli mai, perché tanto non è che i tifosi del Napoli ti chiedono subito lo scudetto. Può arrivare, come non può arrivare, con Conte e Spalletti e tu vuoi vincere, o no?
Sì, sì, cioè, questo è chiaro.
Cioè tu hai preso questo Conte perché volevi vincere.
Certo, certo, assolutamente. Va bene, va bene, va bene, siamo arrivati, vediamo, perché poi insomma dobbiamo seguire, come ha detto Raimondo, quello che succederà tra De Laurentiis e Conte. Quindi ci sarà questo incontro, così come dopo la Coppa Italia ci sarà l'incontro, almeno così hanno detto, tra Sarri, Lotito e Fabiani, per capire anche lì che tipo di strada verrà tracciata in casa Lazio, perché ricordiamo Sarri ancora è legato ad un contratto con...
due anni,
esatto, quindi anche lì c'è da capire.
Sarri soffre questa cosa ambientale, Max.
Eh sì, eventualmente,
cioè, questo stadio vuoto lo
tocca profondamente. Va bene ragazzi, allora io saluto e ringrazio Raimondo De Magistris.
Ciao, Raimondo,
grazie.
Ciao,
buon grazie lavoro, grazie anche a Francesco Montarbino.
Ciao,
grazie Francesco,
Francesco.
Grazie a presto, a vi lascio con questa news che prendo da tutto Mercato Web, perché avete, dopo l'incontro con la B ha parlato, poi dopo abbiamo anche un contributo video che se vedremo un po' più tardi. Non basta scegliere le persone, colà nessun confronto, quindi adesso sta arrivando ha parlato dopo l'incontro appunto con la Lega Serie B, andato in scena a Roma nella sede della Federcalcio Abete. Adesso sta arrivando il presidente Malagò, che avrà anche lui l'incontro con la Lega Serie B, e quindi vediamo un po' di capire che cosa succederà, se Malagò avrà anche il sostegno appunto della Lega Serie B. Break, torniamo tra